Parliamo adesso di astronomia e parliamo di una coppia di scienziati che non solo condividono la vita da un punto di vista professionale, ma lo fanno anche da un punto di vista personale. Luca Cortese e Barbara Catinella, astrofisici che lavorano alla University of Western Australia, hanno da poco pubblicato una ricerca utilizzando dati provenienti da Arecibo, un radiotelescopio che si trovava a Porto Rico, ma che nel 2020 è collassato su se stesso. Per capire dunque meglio cosa siano stati in grado di fare con questi dati, diamo il benvenuto a Luca Cortese e Barbara Catinella. Buongiorno.
Ciao Federico, buongiorno a tutti.
Ciao Federico, buongiorno.
Barbara, partiamo da te e andiamo con ordine. Che cos'è, o meglio, che cos'era Arecibo e qual è stato il ruolo che ha giocato nella vostra professione e nella vostra ricerca?
Dunque, Arecibo è stato il radiotelescopio più grande al mondo fino a pochi anni prima che crollasse. Purtroppo è crollato abbastanza drammaticamente il 1 dicembre del 2020, in seguito a una rottura sostanzialmente di un cavo, per cui è crollato ed è stata una cosa abbastanza drammatica. Arecibo, appunto, era il più grande radiotelescopio al mondo, e questo vuol dire che era estremamente sensibile a segnali deboli, come quelli che studiamo, che provengono dalle galassie, per cui era uno degli strumenti migliori al mondo per il tipo di scienza di cui ci occupiamo noi in particolare. Arecibo ha permesso di fare scoperte in realtà in molte aree, non solo nell'astronomia di cui mi occupo io, ma anche di galassie, ma anche, per esempio, una scoperta delle pulsars o di pianeti extrasolari, quindi è stato veramente uno strumento incredibile, è
Ma
una grossa aperta per l'astronomia.
cioè, è crollato su se stesso per motivi di manutenzione o.
Il motivo per cui è crollato è che appunto c'è stata un'area in qualche anno prima che l'ha un po' danneggiato, e poi qualche mese prima che venisse giù tutta la struttura è stato visto che c'era un cavo che aveva dei problemi. Purtroppo non c'è stato abbastanza tempo per sistemare le cose, per fare un fix temporaneo prima che purtroppo la struttura crollasse. E c'è da dire che appunto Arecibo è stato costruito all'inizio per fare studi di atmosfera terrestre ed è stato costruito così grande per sbaglio. Ci fu un errore, nel senso che si pensava che la particella importante di cui volessimo detettare l'emissione fosse il protone invece che l'elettrone, viceversa. Quindi la massa, e c'è una differenza di massa di un fattore 1000, per cui alla fine sono finito a costruire questo telescopio gigantesco. Il dish principale aveva un diametro di 300 metri, una cosa gigantesca. Per cui dopo che l'hanno costruito per fare studi appunto sostanzialmente di atmosfera terrestre, gli astronomi hanno visto questo strumento qui sarebbe fantastico per farci astronomia. E quindi abbiamo iniziato così, però appunto è stato upgradato a un certo punto, per cui è stata costruita una cupola gigante con dei riflettori secondari che era grande come un edificio di 6 piani, che appunto pendeva da queste tre torri principali, quindi sicuramente è stato un po' sovraccaricato rispetto ai design originali.
Adesso che questo radiotelescopio non c'è più, Luca, che strumenti potete utilizzare per raccogliere i vostri dati o i dati per le vostre ricerche? Ci sono altri strumenti simili in giro per il mondo che potete utilizzare?
Ma sì e no, nel senso che è un periodo di transizione per questo campo. Arecibo è stato ed era il telescopio più sensibile, dato il grande diametro dell'apertura del telescopio principale. E ovviamente adesso, soprattutto in Australia, si parla tanto dello Square Kilometre Array, che dovrebbe essere il più grande radiotelescopio mai costruito, è il motivo per cui, per esempio, Barbara ed io ci siamo trasferiti in Australia, proprio per lavorare su questo progetto, e questo sarà il progetto che porterà questo campo di ricerca, diciamo, in una nuova era. Nel frattempo abbiamo, come Barbara accennava all'inizio, il successore di Arecibo, che è chiamato FAST, che è un telescopio in Cina, fatto su copia di Arecibo. È un pelino più grande, Arecibo era 300 metri di diametro, FAST sono 500 metri, ma al momento FAST è ancora in una prima fase, quello che si chiama un po' commissioning, science verification, per vedere in pratica come lo strumento funziona, cosa è possibile fare, per cui non è ancora ai livelli che Arecibo aveva raggiunto nella decade tra il 2010 e il 2020, per darti un'idea. Per cui siamo in questa fase un po' transitoria. La radioastronomia sta entrando in una nuova era, perché stiamo costruendo un sacco di nuovi telescopi, ma non siamo ancora a una efficienza di osservazione come era prima di Arecibo, durante Arecibo.
E quanto ci vorrà per arrivare di nuovo alla stessa efficienza, secondo te?
Dipende, per esempio per il telescopio cinese FAST ci si aspetti e si spera che in un paio d'anni si riesca ad arrivare a abilità simili a quelle che Arecibo aveva per quanto riguarda lo Square Kilometer Array, quelli che si chiamano i Precursor Telescope, quindi dei telescopi per testare la tecnologia. Ce ne sono un po' in Sudafrica e un po' in Australia, stanno già lavorando, stiamo iniziando a prendere dati, per cui anche lì nei prossimi 2 o 3 anni dovremmo iniziare diciamo, portare avanti questa area di ricerca. Per quello che adesso è chiamato la fase 1 dello Square Kilometer Array, per cui il vero radiotelescopio, si parla della fine di questa decade.
Mi avete incuriosito adesso, perché avete detto che Arecibo aveva 57 anni quando è crollato. E cos'è cambiato nella tecnologia delle cose? Cioè, voi dite che la qualità dell'osservazione non è la stessa, ma voglio dire, la tecnologia che c'era 57 anni fa è la stessa che c'era adesso?
Beh, assolutamente no. Le cose stanno cambiando abbastanza drammaticamente. La cosa più importante è che Arecibo era un'antenna sola. Essendo gigantesca, era molto sensibile a ricevere segnali deboli. Ma il dettaglio delle immagini, per così dire, era molto non era buono. Era come praticamente fare un'immagine di una galassia con un pixel solo. Quindi quello che si fa adesso è costruire interferometri dove colleghiamo diverse antenne insieme che lavorano contemporaneamente, e l'area di raccolta dei fotoni sostanzialmente è più piccola rispetto a un telescopio come Arecibo, ma quello che conta per risolvere i dettagli, per esempio per cui avere immagini con dei pixel un po' più sensati, è la distanza tra le varie antenne. Quindi sostanzialmente con interferometri possiamo fare delle mappe. Quindi sappiamo per esempio dove il gas che misuriamo con i radiotelescopi è distribuito, però sono meno sensibili in genere. L'SKE è il sogno della nostra comunità, perché avrà tutte e due le cose. Saranno tantissime antenne distribuite molto lontano, quindi tantissime antenne ti dà tantissima area per collezionare questi fotoni che stiamo cercando di ricevere, ma la distanza ci darà anche i dettagli.
Avete parlato appunto di un nuovo telescopio che sta nella commissioning phase in Cina. Arecibo era di proprietà della National Science Foundation statunitense. Come funziona la condivisione dei dati nella comunità scientifica?
Dunque, Arecibo si era gestito dalla NSF, ma in realtà che dava un contratto a delle università per gestire il posto. Quindi all'inizio è stata Cornell University per la maggior parte della sua vita, e poi ultimamente era più un'associazione di diverse università. La raccolta dati avviene attraverso un processo competitivo, per cui gli astronomi pensano cosa vogliono fare con questi telescopi, scrivono delle proposte di osservazioni, dopodiché se la proposta è abbastanza competitiva, ricevono tempo, a questo punto prendono i dati, in genere se li riducono, li pubblicano lì, e in questo momento il dato viene reso pubblico alla comunità scientifica. Per cui, per esempio, per il lavoro per cui parleremo insomma probabilmente dopo, abbiamo collezionato dati per una decina d'anni con questo telescopio, poi abbiamo messo disponibili al pubblico attraverso un website e anche ovviamente pubblicazioni che descrivono tutti i dettagli, per cui la gente può andare sul sito web e prendersi i dati, farci quello che vuole sostanzialmente. Quindi in genere il tempo di telescopio funziona così.
E tu, se non sbaglio, mi dicevi prima che hai ricevuto ben 1300 ore di uso di questo telescopio.
Sì, attraverso diverse richieste di osservazioni, però sì, in totale sono state 1300 ore, che sono tante per qualunque telescopio. Se pensi che appunto questo era il telescopio più sensitive che ci fosse in giro, è veramente... Abbiamo potuto farci delle cose veramente interessanti. E in effetti, nonostante il telescopio sia purtroppo crollato, tutti i dati che abbiamo preso in quegli anni sono ancora utili per fare ancora tanti lavori. E ci stiamo ancora lavorando attivamente.
Ecco, questi dati che sono pervenuti da questo telescopio sono appunto alla base del vostro ultimo lavoro, della vostra ultima ricerca, tramite la quale avete testato la cosiddetta relazione FOL sulla formazione delle galassie vicine. Vi va di parlarci un attimo di questo vostro ultimo lavoro?
Sì, certamente. Dunque, il problema è relativamente semplice. In pratica, quando noi guardiamo le galassie nell'universo, è ormai chiaro dai tempi di Hubble che le galassie non sono tutte come la nostra Via Lattea. Ci sono galassie che sono quelle che chiamiamo a disco, ci sono galassie che sono come delle palle da calcio, sono sferiche, e tutte le geometrie tra, diciamo, una palla e un disco. E uno dei principali problemi in evoluzione delle galassie è perché e che cosa regola una galassia dal trasformarsi in un pallone o a trasformarsi in un disco come la nostra Via Lattea. E ovviamente ci sono diverse teorie, una delle quali suggerisce che tutto è legato a come inizialmente il gas, che è responsabile di formare le stelle, che poi vediamo nelle galassie come la nostra Via Lattea, si stabilizza nelle galassie. Se arriva ruotando o collassa al centro in una grossa esplosione, in pratica. Per cui la relazione di Fall suggerisce che tutta questa variazione nei tipi di galassie è praticamente legato a come il gas si stabilizza nel centro delle galassie. Quello che siamo riusciti a fare è più o meno a dimostrare che al primo ordine questo è quello che vediamo, almeno nell'universo locale. Poi la roba interessante è che quando vai a guardare al secondo ordine ci sono un po' di dettagli che dimostrano che l'idea iniziale non è al 100% quello che i dati ci dicono, che rende la cosa molto eccitante, perché vuol dire che c'è ancora un sacco di lavoro.
Ecco, appunto, questa era proprio la mia prossima e ultima domanda. Su che cosa vi state concentrando adesso e quali sono i campi di ricerca su cui vi state concentrando?
Direi che la cosa da non considerare è che questo tipo di lavoro, per esempio, è fatto su quello che noi astronomi chiamiamo l'universo locale. Vuol dire in pratica guardare come stanno le galassie che sono più o meno vicino alla nostra Via Lattea, hanno più o meno la stessa età della nostra Via Lattea. Ma in astronomia siamo fortunati perché quando, per esempio, guardiamo in ottico, riusciamo a guardare galassie anche che ad epoche molto prima della nostra epoca, e guardare come le galassie erano 4, 5, 6, 7 miliardi di anni fa. Questo si può fare in ottico, in radio. Questo sfortunatamente non è ancora possibile. In radio, visto che i segnali sono molto molto deboli, siamo limitati al nostro universo locale. Quindi quello che stiamo cercando di fare è, abbiamo iniziato con Arecibo e con lo Square Kilometer Array, speriamo di farlo, è di spingere questo tipo di studi a epoche più antiche per connettere l'evoluzione delle galassie.
E la cosa divertente è che quando guardi galassie molto lontane da noi stai guardando indietro nel tempo, stai guardando come le galassie erano 28 miliardi di anni fa e quindi cercare di tracciare l'evoluzione delle galassie attraverso tutto questo tempo cosmico è veramente una cosa che ci piace un sacco. Per cui appunto spingere le osservazioni del gas, che è questa componente fondamentale per capire come si formano le stelle, più indietro nel tempo vuol dire veramente capire come le galassie che vediamo oggi si sono formate.
E noi continueremo sicuramente a seguire da vicino il vostro lavoro. Ringraziamo dunque Luca Cortese e Barbara Catinella che ci hanno dunque parlato della loro ultima ricerca e con cui abbiamo parlato anche del radiotelescopio Arecibo. Grazie mille e alla prossima.
Grazie a te.
Grazie, ciao.
Ciao.